CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Il paradosso di grazia e verità di Randy Alcorn. Adattamento radiofonico di Katia Vizzo.
Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro di Randy Alcorn, Il paradosso di grazia e verità. Realizzare un cristianesimo equilibrato. Mio padre è stato la persona che conosco che ha resistito con più tenacia al Vangelo. Mi ingiunse di non parlargli mai più di quella roba religiosa. All'età di 84 anni, a mio padre, fu diagnosticato un cancro allo stato terminale. Un giorno mi telefonò sconvolto. «Ti sto chiamando per dirti addio. Ho dei dolori terribili e so cosa sta succedendo. Sta arrivando la fine. Quindi mi sparo un colpo in testa. Mi dispiace dovervi lasciare con un simile impiccio». Lo implorai di aspettare per un po' e corsi alla mia macchina. Impiegai solo 20 minuti per un percorso che solitamente ne necessitava 30. Corsi fuori dalla mia macchina e cominciai a bussare con entrambi i pugni sulla porta. Nessuno mi rispose. Inspirai profondamente e aprì la porta. Sul pavimento vidi un fucile e una rivoltella. Chiamando ad alta voce mio padre, entrai nella sua stanza, preparato al peggio. Con gli occhi quasi chiusi, mi scontrai con lui che stava uscendo dalla stanza. Lo portai di corsa in ospedale, dove decisero che lo avrebbero operato la mattina seguente. Arrivai un'ora prima dell'operazione, pregando che, preso dal dolore e dalla disperazione, senza altra via di uscita, mio padre si fosse rivolto a Cristo. In piedi presso il suo letto, aprì la mia Bibbia alla lettera ai Romani. Cominciai a leggere il capitolo 3. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Versi dal 10 al 23. Non si trattava di parole facili da leggere. Mio padre, il titolare di un'osteria, si era sempre offeso mortalmente all'idea di essere definito un peccatore. Avrei voluto sorvolare questa parte e passare velocemente alla buona notizia della grazia di Dio. Ma mi sforzai di continuare a leggere, versetto dopo versetto, il passo che parlava della peccaminosità dell'essere umano. Perché facevo questo? Perché mi dicevo: amo davvero mio padre e ho il dovere di dirgli tutta la verità. Se Dio farà un miracolo e lui si convertirà, è comunque affar suo. Il mio dovere è semplicemente ripetere ciò che Dio dice. Arrivammo a Romani 6. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Verso 23. Poi Romani 10, che afferma che possiamo essere salvati se confessiamo che Gesù è il nostro Signore risorto dai morti. Infine guardai negli occhi mio padre e gli chiesi: hai mai confessato i tuoi peccati e chiesto a Gesù Cristo di perdonarti? No, mi rispose. Ma credo che sia proprio giunto il momento di farlo. Non scorderò mai quel momento. L'impossibile si verificò proprio lì, davanti ai miei occhi. Mio padre pregò ad alta voce e mise la sua vita nelle mani di Cristo, pochi attimi prima di essere portato in sala operatoria. Il giorno che gli tenni la mano mentre stava morendo, seppi che in cielo non avrei rivisto solo mia madre, ma anche mio padre. quella mattina in ospedale, prima dell'operazione, avevo avuto l'impulso di minimizzare la verità della peccaminosità umana. Avrei voluto glissare sulla verità e passare direttamente alla grazia. Tuttavia, senza la cattiva notizia prima, non è possibile trasmettere la buona notizia poi. Senza la verità della santità di Dio e la cruda realtà dei nostri peccati, la grazia di Cristo non ha significato. Ero tentato di fare proprio la peggiore cosa che avrei potuto fare a mio padre: annacquare la verità. Mi avrebbe reso più facile quel momento, ma nascondere la realtà divina a mio padre avrebbe significato nascondergli anche la grazia di Dio. Si racconta la storia di una bambina che un giorno pregò: «Signore, rendi le persone cattive buone e le persone buone simpatiche». Probabilmente stava pensando a tutti quegli adulti austeri che l'avevano guardata con severità perché aveva osato agitarsi un po' durante una funzione religiosa in chiesa. La verità senza grazia genera un legalismo farisaico. Le persone diventano come cervi spaventati in mezzo alla strada, abbagliati da regole fatte dagli uomini. Le liste e le facce lunghe non fanno altro che allontanare le persone da Cristo. Ma la grazia ci libera dai legami e spinge il mondo verso Cristo. La verità consiste in un buon consiglio, la grazia in una buona notizia. Un buon consiglio da solo non basta, perché i cuori umani hanno un bisogno disperato di buone notizie. Mio padre, che come ho detto possedeva un locale, si occupava anche di rifornire altri locali di tavoli da biliardo, jukebox e altre macchine da gioco. Qualche volta mio padre mi permetteva di accompagnarlo nei suoi giri. A 10 anni ero stato in più osterie di quanto la maggior parte dei cristiani vedano in una vita. E a dirvi la verità, li adoravo. Gli uomini che stavano lì mi invitavano a giocare a biliardo con loro. Le ragazze dietro al bancone mi invitavano a sedermi e a chiacchierare un po' con loro. Mi offrivano una gazzosa e delle patatine. Ricordo che spesso pensavo: non vedo l'ora di compiere 21 anni, così potrò frequentare le osterie quando vorrò. Quando ero alle scuole superiori, divenni un cristiano e presto sentì una predica proprio contro le osterie. Immaginai che il pastore non avesse visto ciò che invece avevo visto io: persone gentili e simpatiche che si ascoltavano e amavano a vicenda, generosi sia con il loro denaro che con il loro tempo. La maggior parte di queste persone si sentivano accolte e accettate nelle osterie, molto più di quanto si fossero mai sentite accolte e accettate in una chiesa. A dire la verità, la stessa cosa era successa a me, fino a poco tempo prima. Non sto cercando di imbellire l'idea delle osterie. Ciò che cerco di dire è che Gesù, la cui reputazione era di uno che passava il suo tempo con i peccatori, avrebbe dedicato 5 prediche contro la chiesa farisaica per ogni predica contro le osterie. Come mai I Miserabili di Victor Hugo ha avuto tanto successo, prima come romanzo e poi anche come opera teatrale e come film? Perché molte persone lo leggono e lo rivedono in continuazione. E come mai allora li commuove tanto? Trasformato grazie alla misericordia di un vescovo, il quale lo copre in seguito ad una rapina e gli evita così le conseguenze di una punizione. Jean Valjean inizia una nuova vita come un uomo d'affari, sindaco e benefattore. Tuttavia, è perseguitato senza tregua dal commissario di polizia Javert, un legalista per antonomasia, il quale è determinato a far valere la legge fino all'ultima virgola. Valien salva la vita di Javert e aiuta così facendo l'uomo che è l'unico ostacolo alla sua libertà. Rilascia qualcuno che ha il potere di distruggerlo, incapace di comprendere una simile stupefacente misericordia. Javert si toglie la vita, restituendo a Valien la sua. Il filo conduttore dei miserabili è la misericordia, cioè la grazia. Una grazia sorprendente, scioccante e meravigliosa. Valien è trasformato dalla grazia. Egli poi estende la grazia ad un altro uomo, immeritevole, proprio come lui. Dove ha inizio questo circolo della grazia? Da quell'uno che ha mostrato grazia al vescovo, che a sua volta la mostrò a Valien, Gesù Cristo. I miserabili tratta della grandezza della grazia. L'incredibile successo di quest'opera dovrebbe ricordarci di quanto le persone desiderino ardentemente la grazia di Cristo. Gesù ci racconta la parabola del figliol prodigo, Luca 15:11-32. Il figlio disprezza il padre, pretende la propria eredità, abbandona la sua casa natale e spreca tutto quello che possiede per soddisfare la propria immoralità. Ridotto alla fame, torna al padre per implorare misericordia. Come vi aspettereste che abbia risposto il padre? Pensate che gli abbia impedito di mettere piede sulla sua proprietà? O che lo abbia almeno diseredato? Magari che lo abbia addirittura fatto fustigare? O fatto di lui uno schiavo? Lo ha forse sgridato aspramente e gli ha fatto una bella predica? O lo ha sgridato affermando «Te lo avevo detto!» Gesù descrive minuziosamente cosa fece questo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Verso 20. Il padre lo riveste con un vestito elegantissimo. Gli mette un anello al dito e sandali ai piedi. Fa cucinare il vitello ingrassato, prepara una festa senza badare a spese. Egli esclama: «Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Gli uomini orientali, con una certa dignità, non si mettevano a correre e sicuramente non avrebbero mai organizzato una festa per un figlio svergognato e dissipatore di beni. Qual è il significato di tutto questo, allora? Significa che nostro Padre si rallegra del pentimento dei figli peccatori, sommergendoli di grazia. Al margine della storia vi è un fratello maggiore che crede nella verità e non dimostra comprensione per la grazia. Risentito a causa della rinnovata accoglienza del fratello all'interno della famiglia, se la prende col comportamento del padre e gli grida contro: «Guarda tutto quello che ha fatto per te! Sei in debito con me!» Philip Yancey ci racconta una versione moderna del figliol prodigo, ma la protagonista è una ragazza con un'attitudine strafottente e un piercing al naso. Lei si ribella ai genitori, scappa di casa e finisce per diventare una drogata che si prostituisce per trovare i soldi. I mesi passano. La ragazza vede un annuncio con la sua foto in cui i genitori la cercano, ma non si disturba a informarli che è in vita. Poi, 2 anni più tardi, si ammala e cade nella depressione. Il suo protettore la butta fuori e la ragazza si ritrova per strada. quando tutte le altre alternative non sembrano portarla da nessuna parte, chiama casa. Lascia un messaggio sulla segreteria telefonica, prende la corriera e arriva alla stazione degli autobus della sua città, sperando di riuscire a scroccare un passaggio fino a casa, da lì. Scende dall'autobus e si trova davanti 40 persone, tra fratelli, sorelle, zii, cugini, nonni e genitori a riceverla, con cappellini buffi e un cartellone con la scritta «Bentornata a casa». Prima ancora di riuscire a finire di dire la frase «Mi dispiace», la ragazza viene interrotta da suo padre che le dice «Calma tesoro, ne parliamo dopo. Ora dobbiamo sbrigarci a tornare a casa per fare la festa. C'è un banchetto che ti aspetta». Non trovi anche tu che una tale incredibile manifestazione di grazia faccia quasi sembrare un po' pazzi questi genitori? Beh, questo è un rischio che anche Dio accetta volentieri di correre, pur di poter estendere la sua grazia anche a noi. Ci aspettiamo che faccia il prezioso affinché strisciamo per terra, implorando e balbettando. Ma lui non è così. Poco prima di raccontare la parabola del figliol prodigo, Gesù ha detto: «Vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede». Coloro che sono in cielo vedono e festeggiano le conversazioni che hanno luogo sulla terra. In cielo si organizza un party per ogni peccatore che si ravvede. Quando un peccatore accetta la grazia di Dio, in cielo si fa festa. Torniamo alla ragazza ribelle che è scappata di casa. Alcuni incolperebbero del suo comportamento i suoi genitori, che probabilmente avevano degli standard troppo alti. Magari se non avessero insistito per degli orari da rispettare e imposto tutte quelle regole, la figlia non avrebbe avuto nulla a cui ribellarsi. Vuole vedere dei film di dubbia moralità? Va bene. Vorrebbe uscire con degli amici che fanno uso di droghe? Non c'è problema. Desidera andare a letto con il suo ragazzo? Beh, la vita è sua. L'importante è che le insegniamo l'uso dei contraccettivi. Non vogliamo certo alienarci il suo affetto con atteggiamenti troppo rigidi e autoritari. Genitori del genere spesso pensano che stiano dimostrando la grazia ai loro figli. Ma non si tratta assolutamente di grazia. Si tratta semplicemente di standard molto bassi e di un'alta tolleranza del peccato. La grazia non abbassa mai lo standard della santità. Gesù non ha abbassato lo standard, ma lo ha alzato. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla lo ha già commesso, con lei nel suo cuore. Matteo 5, 27, 28. Una casa piena di grazia è anche piena di verità, perché la grazia non rende le persone meno sante, le rende più sante. La grazia non porta le persone a disprezzare o trascurare la verità, le incoraggia invece ad amare e seguire la verità. La grazia non è un lasciapassare che permette di peccare a proprio piacimento, bensì l'acquisizione di un potere soprannaturale che incoraggia a non peccare. Tito 2, 11, 12. La grazia alza lo standard, ma allo stesso tempo ci rende in grado di raggiungere con gioia questo standard così elevato. Qualsiasi concetto della grazia che porta noi o i nostri figli a pensare che la verità non sia importante non è biblico. Gesù se la prendeva soprattutto con quelle persone che erano dottrinalmente più vicine a lui. All'epoca i farisei erano quelli che oggi sono i credenti fedeli alla Bibbia. Gesù racconta: due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Le sue parole sono piene di autocompiacimento. Egli misura il suo stato come persona, paragonandosi agli altri. Si eleva abbassando il prossimo. Poi Gesù descrive l'altro uomo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello. Luca 18, dal verso 9 al 14. Essere giustificati significa essere dichiarati giusti. Ma come può un ingiusto essere dichiarato giusto? Paolo ci dice: «Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia». Romani 4:3. L'essere dichiarati giusti non è uno stato che si raggiunge credendo in se stessi, ma unicamente credendo in Dio. Questo leader religioso credeva in se stesso e non aveva pietà del prossimo. Il pubblicano invece credeva in Dio e implorava la sua misericordia. Se nella vita ci limitiamo a guardare l'essenziale, ci accorgeremo che in realtà esistono solo due categorie di persone: i peccatori che ammettono il proprio peccato e i peccatori che lo negano. Tu a quale categoria appartieni? Durante una conferenza sulle religioni comparate che si è svolta nel Regno Unito, gli studiosi hanno dibattuto su quale elemento, seppure vi era, fosse unico nella fede cristiana, se comparata con le altre religioni. Anche in altre religioni vi sono dei che hanno preso forma umana. La risurrezione? Vi sono altre religioni che parlano di coloro che tornano dai morti. Il dibattito continuò fino a quando Lewis arrivò in sala. Gli studiosi gli posero la questione. «Ma è facile», rispose lui. «È la grazia. Il nostro orgoglio, che poi è uguale a quello che ha portato alla costruzione della Torre di Babele, insiste nel suggerirci che dobbiamo guadagnarci il nostro accesso a Dio. Solo la fede cristiana presenta una grazia incondizionata. Ciò va contro il nostro istinto e viola a tal punto il nostro orgoglio da rendere impossibile che la grazia sia stata inventata dall'uomo». Questo, tra l'altro, è uno dei motivi per cui Lewis si convertì al cristianesimo. Tutte le religioni sono in fondo uguali? Immaginate un insegnante di geometria o di francese che dice ai suoi studenti: «Non importa quali risposte date in questo compito in classe, in fondo tutte le risposte sono uguali». Gli dei dell'induismo sono innumerevoli e molto impersonali. Il Dio cristiano è uno ed è personale. Il buddismo non offre né perdono né l'intervento divino. Il cristianesimo invece li offre. Nel giudaismo e nell'islam gli uomini si guadagnano lo status di giusti facendo opere buone. Nel cristianesimo gli uomini diventano giusti solo quando confessano di non esserlo affatto e accettano di venire coperti dal sacrificio di Cristo. In qualsiasi altra religione del mondo, l'uomo si impegna per guadagnare l'accesso a Dio e al paradiso. Nel cristianesimo è Dio che si impegna per raggiungere gli uomini. Se cerchi una religione che ti faccia apparire al meglio, il cristianesimo non fa per te. Esso offre tuttavia un particolare meraviglioso. È tutto vero. Negli anni 30 del secolo scorso vi furono dei conduttori di chiesa che sostenevano Adolf Hitler, visto che questi non fumava o beveva. Inoltre incoraggiava le donne a vestirsi con decenza e si opponeva alla pornografia. Se ci atteniamo solo a questi parametri, Hitler appare sicuramente come un personaggio molto in gamba. Ogni volta che giudichiamo la giustizia con superficialità, ci mettiamo nei guai. Visti dall'esterno, i farisei erano ineccepibili. Essi usavano la verità per elevare se stessi e abbassare tutti gli altri. Pensi che qualsiasi cosa che vada storta in questo mondo sia colpa di qualcun altro? Ti piace giocare a trova il colpevole? La verità senza la grazia genera ira e cinismo. Non c'è nulla di più agghiacciante di un'ortodossia morta e legalista. Gesù afferma che ci sono delle verità che sono più importanti di altre. Amare Dio è il primo comandamento, amare il tuo prossimo è il secondo. Matteo 22, dal 37 al 39. Non stiamo parlando se sia giusto o meno mettere orecchini, farsi fare dei tatuaggi, quale vestiario usare, se bere o meno vino o se fumare un sigaro sia sbagliato. Qui si parla della giustizia, della rettitudine, dell'amore e della grazia. Tutto ruota intorno alla grazia e alla verità. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora qui su CRC FM. Ti auguro un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi. Benedizioni.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.